Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi parleremo di un bellissimo progetto portato avanti con Brianza Media, ovvero il podcast. Qui al mio fianco si trova Camilla.
E Ginevra. In regia abbiamo Ludovica.
In questo lavoro abbiamo fatto anche delle uscite. Infatti oggi ci parlerà delle uscite Ginevra sul Bosco delle Querce.
Andando nel Bosco delle Querce abbiamo rivissuto la storia della fuoriuscita di Diossina. Ma state tranquilli, adesso il parco è in totale sicurezza e se volete visitarlo è un'esperienza bellissima. Inoltre noi siamo stati accompagnati dal sindaco. Adesso lascio alla parola alla mia collega Beatrice.
Volevo aggiungere anche che nel Bosco delle Querce si trova anche un'area per i bambini, quindi se è anche ospitabile per delle famiglie, perché poi si può fare anche il picnic.
Per non annoiarsi mai.
E invece com'è stata l'esperienza al bosco?
Allora, al Parco del Curone l'esperienza è stata comunque molto bella perché siamo passati comunque in diversi sentieri, anche più sulla montagna, ma comunque secondo me è stata anche un'esperienza viscida, diciamo, perché abbiamo visto delle uova di rana e le abbiamo prese in mano. Poi le abbiamo trovate su una staccionata e quindi per cercare di farle rivivere abbiamo deciso di lasciarle all'interno di un laghetto.
Infatti, secondo me è stata un'esperienza indimenticabile e stupenda. Adesso vi lasciamo il podcast dei nostri compagni e amici su Brianza Media, la radio degli studenti. Non vediamo l'ora che ascoltate anche il nostro podcast e vi mandiamo un saluto.
Ciao!
Ciao!
Un bacione!
Un bacio! Ciao!
Ciao!
Ciao.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Ciao a tutti e benvenuti. Siamo super felici di essere qui oggi per presentarvi il nostro podcast. Noi siamo le ragazze della seconda A dell'Istituto Don Carlo San Martino di Rigola. Io sono Sofia.
Io Alice.
E io Naomi. Parleremo di cibo, ma non uno qualsiasi.
Vi porteremo alla scoperta dei piatti tradizionali della nostra terra, la Lombardia, e in particolare la Brianza.
Oggi iniziamo con un piatto davvero speciale, la cassola. Allora, diciamo la verità. Noi, essendo giovani, la cassola l'abbiamo soprattutto sentita nominare dai nonni o dai genitori, ma magari qualcuno ha avuto anche il piacere di assaggiare questa prelibatezza.
Spiegaci quindi, cos'è la cassola?
È un piatto tipico milanese, molto antico, preparato con verza e diverse parti di carne di maiale, che vengono cotte insieme lentamente, così da diventare morbide e molto saporite.
Buona, solitamente quando si mangia?
La cassola è un piatto caldo, ricco e molto sostanzioso, infatti si mangia soprattutto in inverno. Fa parte della tradizione contadina, quando si usava tutto quello che si aveva a disposizione per preparare piatti semplici ma molto gustosi.
E da dove arriva questo curioso nome?
Ottima domanda, si pensa che derivi dalla parola casseruola, cioè la pentola in cui si cucinava, oppure dal mestolo, chiamato cazzuola, con cui si mescolava. Speriamo di avervi fatto venire un po' di curiosità su questo piatto e magari anche un po' di fame. Ora passo la parola alla mia compagna Alice che ci parlerà del risotto con l'osso buco.
L'osso buco è un taglio pregiato di vitello con una deliziosa puccia al sugo, abbinata al risotto allo zafferano. Per cuocere ci vuole un'ora, un'oretta e mezza.
Wow, in che cosa consiste l'osso buco?
Contiene un midollo che sciogliendosi crea una salsa cremosa. Le sue origini nascono in Lombardia, nasce come piatto povero. Si cucina prevalentemente in inverno perché è un piatto molto caldo.
Che delizia, se noti Ali è molto simile alla cassola.
Esatto, ora parliamo della polenta con Naomi, un ottimo contorno per la cassola.
Il suo nome deriva dal latino puls, che indica una pappa di cereali, solitamente di farro, ed era la base degli antichi romani. La polenta può essere preparata con diversi tipi di farine che cambiano la consistenza e il sapore.
Parlaci un po' dei vari tipi di polenta.
Allora, esiste la polenta taragna, che è una miscela di mais e di farina di grano saraceno. Questa viene preparata in acqua salata addolcita con burro e formaggio fondenti. La polenta di ceci invece è preparata con la farina di ceci, è un'ottima alternativa senza glutine ed è pronta in soli 15 minuti. Invece la polenta bianca è preparata con la farina di mais bianco, che è molto noto in Veneto, ed ha una consistenza più delicata.
Grazie per averci ascoltato e mi raccomando, se avete l'occasione, assaggiate i nostri piatti.
Brianza Podcast, La radio degli studenti.
Buongiorno e benvenuti qui dalla scuola Don Carlo San Martino. Sono Ismaele, sono qui in compagnia di
Leonardo,
Jacopo.
Oggi parleremo dei diversi sport nella Brianza. Io parlerò del basket, soprattutto della pallacanestro Cantù e dell'Aurora Desio.
Io della pallavolo, soprattutto delle squadre più importanti in Brianza.
Io invece parlerò del rally in Brianza.
Iniziamo. La pallacanestro Cantù è una regina a livello europeo e nasce nell'oratorio San Teodoro ed inizialmente si chiamava Opera Nazionale Dopo Lavoro Cantù e si giocava all'aperto sui campi dell'oratorio. Negli anni 50 riuscì anche ad avere il primo sponsor che si chiamava Milenka. Nel 1957 viene inaugurato il campo Parini che viene coperto dalla federazione e nel 1968 vince il primo scudetto in Serie A con l'allenatore Stankovic e grazie al muro di Cantù riuscirono anche a vincere lo scudetto juniores. Negli anni 70 hanno un dominio in Europa, con il capitano Pierluigi Marzorati riuscirono a conquistare 3 coppe Korać e un secondo scudetto e una coppa intercontinentale contro Real Madrid. Quindi vincono 4 coppe delle coppe. In seguito, negli anni 80, conquistano anche un terzo scudetto, 2 coppe dei campioni e la quarta coppa Korać, che sarà l'ultima a livello nazionale. Negli anni 2000 abbiamo la rinascita, dove riescono a vincere la Supercoppa italiana e riescono anche a tornare in Eurolega. Dopo anni tra Serie A e Serie A2 gioca al Paladesio ed è in attesa che il nuovo palazzetto sia ristrutturato. Questa è la storia di come un oratorio di provincia è diventato una leggenda mondiale.
Vabbè, la pallacanestro Cantù è una leggenda, conosco tutti, ma invece l'Aurora Desio come è messa?
Allora, l'Aurora Desio nasce nel 1966. Viene tenuto il nome Aurora in quanto polisportiva, nome della polisportiva dell'oratorio, ed è una società storica del basket giovanile con una filosofia che non pretende scudetti ma forma giovani talenti. Oggi l'Aurora Desio milita in Serie B e con un allenatore Edoardo Galazzi ed ha una rosa molto giovane e anche loro giocano al Paladesio, ma è una realtà molto diversa da Cantù perché non hanno un budget molto alto, però l'Aurora Desio non ha coppe infatti in bacheca, ma è riuscita a formare molti talenti e ha disputato anche una stagione in Serie A. Jacopo, cosa ci vuoi parlare oggi della pallavolo?
Allora, io oggi voglio parlare della pallavolo e le squadre più famose e forti in Brianza. Allora, la prima, la più importante direi, il Vero Volley Monza, o Consorzio Vero Volley, che è nata a Monza, è una delle realtà più importanti a livello nazionale e internazionale. Il consorzio gestisce squadre in Serie A1, sia femminile, come il Numia Vero Volley Milano, e che maschile, attualmente nota come Mint Vero Volley Monza, e giocano all'Arena di Monza. Hanno vinto a livello maschile, hanno vinto trofei internazionali, come la CFV Cup nel 2021-2022. Il consorzio è attivo sia nel settore maschile che femminile, raggiungendo spesso finali scudetto Champions League. Poi ci sono anche i Diavoli Rosa, che militano a Brugherio, che è un'altra società brianzola di grande rilievo, specialmente per il settore maschile, vincitrice di numerosi campionati giovanili e medaglie a livello territoriale e nazionale. Poi c'è anche il Libertas Brianza Cantù, che milita in Serie A2 da un decennio. Ora passo la parola al mio compagno Leonardo. Di cosa ci parlerai?
Io parlerò del Rally di Monza. Il Rally di Monza viene gareggiato nel circuito di Monza, dove gareggiano anche le Formula 1. Il rally può essere anche su strada, come quella Monza, oppure sulla neve o sullo sterrato. Prima di ogni gara, ogni stato, perché si gareggia stati, fa prima un giro di prova con una macchina che guidano loro, non che ti danno lo staff, per capire quali sono le curve e di che grandezza sono, perché il copilota deve dire al pilota di che grandezza sono le curve, da 1 a 6. 1 è una curva stretta e quindi bisogna rallentare, invece 6 è una curva larga. Fanno così e devono capire anche la velocità con cui devono andare, per non prendere una curva male e sbandare. Dopo fanno un giro in macchina, di solito in Italia gareggiano con una Ford, e fanno un giro di prova. Dopo si parte nella gara vera. Il rally è una gara a tempo dove degli stati sfidano uno contro l'altro, e nel 2024 l'Italia ha vinto con Crugnola e il vice Ometto. Questi due sono stati dei due grandi piloti nella storia. Adesso non gareggiano più, però nel 2024, quando hanno vinto il mondiale, hanno finito una gara di un secondo in più di quello che c'era nel posto dietro. Ah, poi il copilota deve dire R o L, che starebbe per destra o sinistra, cioè la curva si deve girare o a destra o a sinistra. E viene usato anche un maggiore e un minore, come quelli di matematica, per capire se la curva va presa all'interno o all'esterno. E niente, questo qua è il lavoro che fa il copilota. Lì a Monza il circuito è in asfalto. La curva più difficile secondo i piloti è la panoramica, perché dicono che è una curva molto lunga e non si riesce a fare bene.
Il nostro amico Luca ci parlerà del basket in America e per questo lo ringraziamo. A te la linea.
Thank you, Ismaele, for giving me the opportunity. I really wanted to start my conversation talking about how basket really grew as a sport. It was originally invented by James Naismith in Springfield, USA in 1891. The year after, in 1892, basket was also made for women's. This was made possible thanks to Senda Burnson Abbott. In 1936, basket was officially a sport worth to be taken to the Olympics, thanks to the International Basketball Federation, which was born just a few years before, in 1932. In 1946, the NBA, which stands for National Basketball Association, was born, and it is by far the most famous organization to handle official basketball games and tournaments. As for now, the NBA never really extended to Europe, but they do intend to start a championship in Europe in 2027, with teams from Milan, Rome, Berlin, and much more. Throughout the years, many great players got famous because of their skills. People like Michael Jordan, LeBron James, Kobe, and many others became like a lighthouse of hope for many people that were determined to enter in the NBA. And I found this to be amazing, because not only they are inspiring people, but they're also doing something that inspires them to push themselves to the max.
Grazie Luca per questo collegamento. Ciao sia a te che a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao.
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 Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Benvenuti cari ascoltatori al nostro podcast, siamo nell'istituto Don Carlo San Martino, io sono Tommaso e qui c'è un mio amico Balduzzi che vi presenterà il suo argomento.
Allora, oggi parliamo di un modo innovativo di fare giardinaggio, in inglese. The hobby that I choose is seed bombs making. With this hobby you have the opportunity to help the environment by planting seeds of wildflowers in abandoned areas. It involves creating spheres of compost, clay and seeds, colored bombs. Then you can throw them into uncultivated areas of the city. This way you can help bees and you promote biodiversity. You can also involve your friends. This way you can have fun together and help the environment at the same time. They are a form of guerrilla gardening born in Japan in 1930 thanks to the botanist Fukuoka Masanobu. This hobby, especially in uncultivated urban areas, contributes the activity and the nutrition of pollinating insects. But how can you make a seed bomb? First of all, add 1 glass of seeds, 5 glasses of compost and 3 glasses of clay powder in a bowl. Then add water slowly and mix well the compound. Shape the mixture into small and firm balls. Finally, let dry the balls in a sunny spot. Now you are ready to throw them. Every year, Slow Food promotes the Flower Bombs Challenge. Participants have 2 weeks to make their seed bombs and then throw them around during World Bee Day on 20th May. The seed bomb is a type of bomb that does not create pain and destruction, and then even decolors the world. Il riassunto quindi, queste sono delle sfere di semi, compost e argilla ed è un modo divertente di stare tutti insieme e di aiutare l'ambiente e tutti gli insetti che si cibano dei fiori.
Grazie Samuele di queste informazioni, qua si chiude la nostra puntata e vi invitiamo ad ascoltare gli altri podcast su brianzamedia.it, la radio degli studenti. Ciao!
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Bentornati carissimi ascoltatori, eccoci qui nella sezione podcast di Brianza Media, la radio degli studenti.
Oggi sarete accompagnati da me, Aurora, e da Valentina.
In questa puntata vi parleremo di Villa Agnesi Albertoni, detta anche Villa dei Matematici. Ora però non perdiamo altro tempo con le presentazioni e spostiamoci subito a Montevecchia, perché è proprio qui che si trova la villa di cui vi parleremo.
Ma dove si trova questa villa?
Siamo nella piazza principale ai piedi della chiesa del paese ed attraversando un imponente cancello di ferro possiamo entrare in questa meravigliosa villa.
Ma scusami, quando nacque?
Tutto iniziò nel 1718, quando Maria Gaetana, figlia di Pietro Agnesi, divenne una delle più illustri matematiche del secolo dei Lumi, cioè del 1700. Era la villa di Delizia.
Scusami Vale, cosa vuol dire Delizia?
Vuol dire che era la villa di vacanza in cui Gaetana trascorse con la sua famiglia i suoi giorni migliori, fra studi e avventura. Oltre ai bellissimi interni con sale e salotti, affrescati e decorati, si accede a due giardini, uno all'italiana, con statue balaustre e una grande fontana con Venere sul delfino, e uno all'inglese, ricavato sulla collina con alberi e prato. Terrazzamenti paesaggistici. I giardini sono disposti su vari livelli che seguono l'andamento della collina di Montevecchia, permettendo di ammirare l'intero arco collinare della Brianza. Ora passo la parola alla mia amica Aurora.
Allora, la struttura era originariamente di proprietà della famiglia Brivio e poi nel 1700 passò alla famiglia Agnesi. Allora, lo stile degli interni era stile rococò e gli interni conservavano l'atmosfera di quel secolo con affreschi che ritraggono soggetti femminili scelti appositamente da Gaetana Agnesi. Salotti settecenteschi. La villa mantiene arredi squisiti e ambienti che ricavano la vita quotidiana della nobiltà milanese in villeggiatura. La facciata era di color giallo tenue. L'edificio si divise in due, da cui era separato dal magazzino. All'ingresso c'è una lapide commemorativa per Gaetana Agnesi. Era lì dal 1914, dai discendenti Albertoni. Ora parliamo anche di Gaetana Agnesi, la scienziata santa, che soggiornò in questa villa per lunghi periodi, dal 1759 fino alla sua morte, trovando qui la quiete necessaria per i suoi studi e la sua vocazione caritatevole. La villa è legata alla sua opera più famosa, le istituzioni analitiche ed uso della gioventù italiana, che la rese celebre in tutta Europa. La villa è ancora abitata dagli Azzoni e quindi l'entrata non è accessibile al pubblico. Se volete però informatevi quando sarà aperta, così per fare un giro e poi potete fare anche un giro in paese.
Noi vi salutiamo e vi ricordiamo di seguire Brianza Media. Saluti da Vale
e da Aughi.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Ciao, buongiorno a tutti. Oggi io e la mia compagna Chiara vi parleremo di fiori in Brianza.
Buongiorno a tutti.
In Brianza ci sono molte tipologie di fiori, una di queste è il ciliegio. Sono famosi quelli in Besana Brianza, il più conosciuto è il ciliegio secolare, anche chiamato il magico ciliegio. Per via di come appare durante la fioritura, la sua chioma è completamente coperta da fiori bianchi. È il ciliegio selvatico più grande d'Italia. Un'altra tipologia di fiori sono le rose. Il roseto della Villa Reale di Monza ne offre circa 400 tipologie differenti e la più famosa è la Bella di Monza, un grande arbusto con pochissimo profumo, rami sottili e piccoli fiori doppi di un colore porpora scuro. Il roseto nasce nel 1964 grazie a Niso Fumagalli e viene inaugurato ufficialmente nel 1970 alla presenza della principessa Grace di Monaco. Un'altra varietà di fiore presente in Brianza è l'aglio orsino. Fiorisce nei boschi umidi nel Parco del Valle dell'Ambro e nel Parco di Monza. Viene raccolto in primavera e viene usato per produrre un pesto tipico locale. Ha fiori bianchi ed emanano odore di aglio delicato. Infine, un'altra specie di fiori sono i fiori di bosco.
Come vi ha detto la mia collega Gioia, i fiori di bosco si trovano nel parco della Valle dell'Ambro e sono piante erbacee, che hanno sul gambo uno o più fiori. La fioritura solitamente avviene tra fine gennaio e fine aprile. Ne esistono di diversi tipi, tra cui la cetosella. È una pianta perenne, con foglie simili a quelle del trifoglio e fiori bianchi. Con venature lilla e una macchia gialla alla base, il nome deriva dal sapore asprigno delle foglie. Un altro fiore di bosco è il geranio nodoso, anch'esso una pianta perenne, ha foglie alla base e sul fusto, piuttosto esile, sottile, che può raggiungere 50 cm di altezza. I fiori sono di piccole dimensioni, di colore roseo lilla, con venature più scure. Un'ultima tipologia di fiore di bosco è il mughetto. È una pianta perenne che in primavera dà origine a più piantine, ciascuna formata da due foglie. È un fusto. Le foglie sono ampie e lunghe quando il fusto. I fiori sono bianchi e a forma di campanella e solitamente una singola pianta ne può avere da 6 ai 12. Viene utilizzata dalle industrie farmaceutiche per le sue proprietà medicinali, ma se ingeriti i fiori, le foglie o i frutti sono velenosi. Bene, il nostro podcast finisce qui.
Vi aspettiamo su Brianza Podcast alla Rado degli Studenti. Un saluto da Gioia
e Chiara. Ciao!
Ciao!
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi parleremo di...
Pedemontana!
Inizierà a parlare la mia collega Ginevra.
Buongiorno a tutti, come già detto dalla mia collega Camilla, la Pedemontana verrà costruita tra le tratte B2 e C. Si estende da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno. Comprende circa 9 km in più interventi su comuni di Lentate sul Seveso, Meda, Baruccana e Cesano Maderno, fino a Vimmercate. Coinvolge due diversi comuni di Monza e Brianza e prevede lavori anche a Macherio e Arcore. L'infrastruttura arriverà a collegare Cassago Magnano a Osio Sotto. E basta. Adesso passo la parola alla mia collega Camilla.
Come ha detto la mia collega Ginevra, la biodiversità dove passa la pedemontana è in pericolo e infatti sono in pericolo volpi, tassi, ricci, rettili, anfibi e oltre 157 specie di uccelli. Anche la presenza del lupo è stata segnalata nelle zone, come mammiferi, scoiattoli e piccoli roditori, e nelle zone umide, rettili e anfibi, nelle quali gli uccelli vengono nidificati nei boschi e nelle aree umide. Colpite, infatti, l'associazione animaliste come EMPA denunciano la distruzione di questi habitat e il rischio mortale per gli animali sfruttati. Ci fu stata una distruzione felina a Cesano Maderno, spazzata via dalle ruspe, le tane con dentro i loro piccoli distrutte, tutto per un'autostrada che emana solo caldo e differenza degli alberi, che danno ombre e purificano l'aria.
Ok, adesso parlerò io della pedemontana. La pedemontana infatti può produrre degli impatti positivi ma anche negativi sui paesi coinvolti. Adesso vi parlerò degli impatti positivi, poi la mia collega Ginevra vi parlerà degli impatti negativi. La pedemontana permette per prima cosa alle auto di evitare delle strade già molto trafficate, come ad esempio l'autostrada A4, che riesce a collegare Milano con Venezia. Questo è un aspetto positivo perché si formano meno code, si guida in modo più scorrevole e si stressa meno anche chi guida. Come secondo punto, la pedemontana unisce delle zone importanti della Lombardia senza passare da Milano. E questo è importante perché i lavoratori arrivano prima al lavoro, i camion consegnano le merci più velocemente, quindi con più velocità, e si perde meno tempo nel traffico. Per terzo punto, aiuta l'economia, quindi le aziende possono funzionare meglio, infatti le merci viaggiano più facilmente, le imprese possono spostarsi e crescere e nuove aziende possono aprire appunto vicino all'autostrada. Inoltre migliora anche la vita nei paesi coinvolti, infatti le strade dei paesi sono molto sicure, c'è meno rumore e è più facile muoversi a piedi e anche in bici. Adesso Ginevra vi racconterà degli impatti negativi.
Allora, gli impatti negativi di pedemontana. Infatti, pedemontana è stata costruita sopra tratti di campi e boschi. Gli animali perdono il loro habitat. Il secondo punto è che provoca maggiore inquinamento nelle aree coinvolte. Infatti ci sono più auto, più smog e rumore, e peggiora la qualità dell'aria. Come terzo punto, è un'opera molto cara e quindi alcuni pensano che quei soldi potessero essere usati meglio, come autobus, treni o sanità. Non sempre viene usata tanto. Perché? Perché alcune persone evitano la pedemontana perché il pedaggio è alto, quindi non sempre risolve davvero il traffico.
Ok, adesso torno io, Beatrice, di prima, in cui vi parlo delle proteste delle persone. Infatti questi aspetti negativi di cui parlava prima Ginevra possono provocare delle proteste. Molte persone effettuano infatti appunto queste proteste in modo pacifico contro la pedemontana, per gli effetti negativi che provoca, in particolare gli ecologisti e i cittadini dei paesi coinvolti, o comunque gli agricoltori che perdono le loro terre per la costruzione di questa autostrada. Sono stati rimossi alberi dei boschi, prati e campi agricoli, ad esempio querce, ovvero alberi grandi e molto grandi per gli animali, castagni, robinie, betulle e frassini.
È un vero peccato che vengano abbattuti tutti questi alberi.
Ma ne verranno piantati di altri?
Sì, ne verranno piantati di altri, però bisognerà spendere milioni di euro per poterne piantare di nuove. Poi, la pedemontana può provocare smog e rumore. Inoltre, i costi per la costruzione sono troppo alti. Infatti, la pedemontana è molto costosa e i cittadini pensano che i soldi potessero essere utilizzati per garantire anche lo sviluppo di altri servizi. Secondo alcuni, inoltre, non serve davvero e quindi pensano che sia inutile, come diceva prima la Ginny. Inoltre, le persone preferiscono utilizzare anche altri mezzi che sono più sostenibili.
Ok, noi vi aspettiamo su Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Un bacione!
Ciao! Ciao!
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno amici ascoltatori dei podcast di Brianza Media, la radio degli studenti. Io sono Allegra e la compagna davanti a me è Ludovica. Insieme abbiamo appena registrato un podcast sull'uomo di Monza e sulla regina Teodolinda. Sì, è stato difficile, ma è anche stata un'esperienza indimenticabile.
Ciao a tutti, vi volevo ricordare di andare ad ascoltare il mio podcast e quello di Allegra. Ovviamente anche quelli dei nostri compagni perché sono bellissimi, parlano del calcio, dei fiori e della Brianza in generale. Volevamo ringraziare Brianza Media, ma soprattutto Christian.
Infatti, Christian ci ha fatto partire da un semplice sogno, fino a farci arrivare alla realtà.
Grazie a tutti per averci ascoltato. Ciao!
Ciao!
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno cari ascoltatori, questo è il nostro podcast dalla scuola Don Carlo San Martino e qui con me ci sarà un mio grande amico Flavio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono un grande amico di Porta, Flavio, e oggi Porta vi racconterà delle ville in Brianza principali e io le approfondirò dicendo le ville di Berlusconi.
Sì, diciamo che le ville in Brianza sono molto importanti. La Villa Reale a Monza è quella più importante ed è considerata la regina delle ville in Brianza per la sua storia e per la sua ricchezza. Poi mi vengono in mente anche Villa Mirabello a Monza, che anche questa Monza ed è particolare perché si trova all'interno del parco e è famosa perché ha una storia molto bella. E poi mi vengono in mente anche Villa Borromello d'Adda, che si trova ad Arcore e al suo interno contiene uno splendido parco pubblico dove puoi andarci e puoi visitare anche tutta la villa. Ora Flavio ci parlerà delle ville di Berlusconi, che è stato un uomo illustre per la Brianza, è stato anche un uomo importante perché è stato presidente del Consiglio, è stato anche presidente del Milan, cui ha vinto alcune coppe, e anche del Monza, che è riuscito a portarlo in Serie A. A te la parola.
Le ville di Silvio Berlusconi riflettono non solo la sua ricchezza, ma anche il suo gusto personale, anche la sua visione della vita, che nel corso degli anni è cambiata molto. Berlusconi, la prima villa che acquistò fu a San Martino, ad Arcore. L'acquistò nel 1974 ed è stata per tanto tempo il suo quartier generale, sia nella sua vita privata e sia nella sua vita politica. La Ville Norte è circondata da un vasto parco con statue, fontane e viali alberati. E infine in questa sua residenza si sono svolti molti incontri con politici, rendendo questa villa un luogo strategico per le relazioni di potere. La seconda villa che vi descriverò è quella di Mordone e non è solo una residenza storica, ma un vero documento architettonico e sociale. Questa villa era una residenza storica che apparteneva a Lario e ai figli di Barbara, Eleonora e Luigi. Per acquistare questa villa, Barbara Berlusconi ha dovuto spendere 26 milioni di euro. E inoltre questa villa racconta il potere e lo stile di vita della nobiltà lombarda. La terza villa che vi descrivo è quella di Gennetto a Lesmo, creata nel 1700, dove Berlusconi voleva diffondere l'Università del Libero Pensiero. E a differenza di quella di Ercole, questa villa è stata messa in vendita dagli eredi e è una delle residenze più storiche della zona in Brianza. È un esempio di architettura nobiliare lombarda immersa in un parco, rendendola ancora più elegante. E oggi la villa rimane un punto di riferimento storico e culturale del territorio, anche se non è sempre aperta al pubblico.
Ritornando al concetto di Villa San Martino, ci sono legate alcune leggende molto particolari, come ad esempio del presunto acquisto, perché Berlusconi l'acquistò da una giovane ragazza rimasta orfana e quindi si dice che l'abbia acquistata e la firma sia fatta da un tutore della ragazza e quindi non si sa ancora se sia tutto legale.
E infine l'ultima villa che vi descriverò è quella di Vimercate. È una delle ville di Vimercate più storiche e è stata costruita nel 1700 e ha un ampio cortile, una facciata sobria e un giardino storico. All'interno invece ha 14 sale suddivise su due sale e ha inoltre una narrazione locale dell'epoca romana e opere d'arte e documenti storici. E infine questa villa offre una visuale su tutta la Brianza orientale.
E un'altra curiosità su Villa San Martino è che all'interno, oltre ad avere 150 ari di alberi, contiene anche campi da tennis, piscine e una scuderia di cavalli privata. E si dice che sotto la villa ci siano delle gallerie sotterranee che ti collegano a varie stanze della villa.
Hai altre curiosità, Tommaso?
Sì, a dir la verità ce n'ho una che è sempre legata a Villa San Martino e c'è una leggenda che narra che la villa è legata a una storia molto particolare della famiglia Casati prima dell'acquisto di Berlusconi, che il precedente proprietario Camillo si suicidò nel 1970. E dopo aver ucciso la moglie Anna, l'accaduto diventò famoso e ha contribuito ad alimentare leggende su presenze misteriose nella villa. La puntata è finita qua, vi ringraziamo per l'ascolto da Tommaso
e Flavio
e vi consigliamo di continuare ad ascoltare il podcast qui alla Scuola Don Carlo San Martino su brianzamedia.it sotto la sezione Brianza Podcast.
La radio degli studenti.
Ciao ancora e buona giornata.
Ciao.
Brianza Podcast. La radio degli studenti.
Benvenuti a tutti in questo nuovo podcast. Io sono Tommaso Parravicini, alla mia destra c'è
Alessio Monaco
e alla mia sinistra c'è
Matteo Colombo.
Oggi vi parleremo del circuito di Monza. Il circuito è stato costruito il 3 settembre 1922 e quest'anno compie 104 anni. Questo circuito si divide in circuito vecchio e circuito nuovo. Il circuito vecchio è un ovale con due curve paraboliche semicircolari ed è lungo 4.250 metri. Il circuito nuovo invece è più o meno a forma di stivale, è a 11 curve ed è lungo 5.793 metri e ci sono 50 box. E in questo circuito la Ferrari ha vinto 20 volte con i piloti più famosi sono Schumacher e Leclerc.
Allora, in questo posto si fanno anche dei raduni di moto e di macchine, soprattutto di macchine, e le macchine possono essere d'epoca o anche nuove. Questi raduni si fanno soprattutto alla domenica o al sabato, e nel mentre che ci sono i raduni si può girare con la propria auto ed entrare nel circuito di Monza e fare dei giri. Ora passo la parola al mio compagno Matteo.
Il terzo circuito è permanentemente il più antico al mondo ed è soprannominato il Tempio della Velocità per i suoi lunghi rettilini. I piloti della Formula 1 vanno sui 350 km/h e questo circuito è stato costruito in soli 110 giorni. Invece uno normale viene costruito in più o meno un anno.
Vi aspettiamo su Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Ciao!
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno ragazzi, oggi siamo qua a registrare il nostro podcast che parlerà della Pallacanestro Cantù. Noi siamo Francesco,
Leonardo,
Daniele.
Allora, la Pallacanestro Cantù è guidata dall'allenatore Walter De Raffaele e presenta ruoli coperti da giocatori con ottime qualità. Nella rosa di quest'anno ci sono presenti molti giocatori molto bravi, come per esempio Chris Chiozza, che è un playmaker americano con grande esperienza in NBA ed è noto per la sua rapidità di gioco. Poi abbiamo Giordano Bortolani, guardia tiratrice tra i migliori realizzatori italiani, Riccardo Moraschini, esterno versatile e capace di coprire più ruoli grazie alla sua fisicità ed è anche il capitano della squadra, poi Xavier Snid, alla piccola fondamentale sia in attacco che in difesa, Ivan Frevier, alla forte francese dotata di un buon tiro, Oman Ballo, è il centro titolare ed è molto forte a rimbalzo, e infine Leonardo Okeke, giocatore che garantisce una buona difesa del ferro. Poi ci sono anche altri giocatori, sempre molto importanti. Bene, ora Daniele ci darà altre informazioni sulla stagione in corso.
Cantù nel campionato è tredicesimo in classifica e lotta per non retrocedere. E però un mese fa noi siamo andati a vedere l'allenamento dove studiavano le tattiche che per la partita contro il Napoli, che è finita 94-77 per il Cantù. Secondo voi abbiamo dato fortuna alla squadra?
Sì, secondo me abbiamo dato molta fortuna alla squadra e dovremmo andarci.
Sì, per me hanno giocato molto bene perché il risultato è un ottimo risultato con una differenza di un po' più di 15 punti. Bene, ora che abbiamo parlato del presente, Leonardo ci racconterà un po' la sua storia.
La Pallacanestro Cantù nella sua storia ha vinto molti trofei perché sono stati una squadra molto unita e molto forte. Hanno vinto 12 titoli internazionali, tra cui 2 Coppe dei Campioni, 4 Coppe delle Coppe, 4 Coppe Korać, 2 Coppe Intercontinentali, e ha vinto 5 titoli nazionali, tra cui 3 Scudetti e 2 Supercoppe Italiane. Con il suo palmarès è riuscita a aggiudicarsi il titolo di Regina d'Europa, perché ha vinto tutti questi trofei, infatti è tra le prime squadre nella classifica europea delle squadre che hanno vinto più trofei internazionali.
Io personalmente vorrei andare a vedere una partita della Pallacanestro Cantù perché non ci sono mai andato purtroppo. Tu Dani invece ci sei mai andato?
Sì, ci sono andato qualche volta, ho visto Cantù d'Ertona 79-85, purtroppo hanno perso Cantù. È stato bello che la curva ha sostenuto tutta la squadra per tutti i 40 minuti.
E tu invece, Leo, sei mai andato a vederla?
No, purtroppo non ci sono mai andato, ma vorrei andarci perché nella gita di Seveso mi sono divertito molto. Infatti abbiamo anche avuto l'opportunità di vedere De Nicolao, che è uno dei giocatori più forti della Pallacanestro Cantù, fare fisioterapia.
Bene, siamo giunti alla fine di questo podcast. Ricordate che potete trovarlo sempre e riascoltarlo quante volte volete su brianzamedia.it. Un saluto da Francesco,
Leonardo
e Daniele.
E sempre forza
Cantù!
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno a tutti quanti, io sono Mattia, presentatore e colui che successivamente vi andrà a spiegare parti del circuito di Monza, e questo podcast è sul circuito di Monza. Insieme a me ci sono io, che sono Mattia.
Io sono Camilla.
E io sono Carolina.
Dai Carolina, spiegaci un po' come è stata la storia del circuito.
Allora, il circuito stesso è stato costruito nel 1922. È il terzo circuito più antico al mondo e il primo nell'Europa continentale. La sua storia è strettamente legata al marchio Alfa Romeo, che aveva sede nella vicina Milano. In generale è un circuito di casa per tutti i marchi che hanno partecipato al campionato di Formula 1, dalla Maserati alla Ferrari, fino alla Lancia, il cui fondatore è Vincenzo Lancia, pose la prima pietra sul circuito. La costruzione del circuito fu decisa nel gennaio 1922 dall'Automobile Club di Milano per commemorare il 25esimo anniversario della sua fondazione. L'allora proprietario del parco, l'Associazione Nazionale Veterani di Guerra, fu subito d'accordo, poiché la nascita delle corse automobilistiche portava una notevole pubblicità alle case automobilistiche. La SIAS, cioè Società Automobili Sportive in Cremento, fu costituita come società privata e presidiata dal senatore Silvio Crespi. I lavori di costruzione iniziarono il 15 maggio e furono completati in soli 110 giorni.
Cavolo, sono pochi di 110 giorni.
Già, mi sono stupita anch'io. La pista fu inaugurata il 3 settembre 1922. Era il terzo circuito permanente al mondo, preceduto solo da quello di Indianapolis, negli Stati Uniti, e da quello di Brooklands, in Inghilterra, che non esiste più perché era andato in disuso nel 1939 alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, purtroppo, e fu definitivamente chiuso nel 1945. Adesso passerò la parola a Camilla. Cosa hai da dire sulla meravigliosa costruzione del circuito di Monza?
La realizzazione del nuovo impianto fu coordinata dal direttore dell'Automobile Club di Milano, Arturo Mercanti, e progettata dall'architetto Alfredo Roselli e poi costruita dall'impresa guidata dell'ingegnere Piero Puricelli. È un circuito costituito da due anelli che potevano essere utilizzati insieme, alternando un giro dell'uno con un giro dell'altro. O separatamente, un tracciato stradale di 5.500 metri con 7 curve e un anello ovale ad alta velocità con 2 curve a gomito lungo 4.500 metri. Nei primi anni il Gran Premio d'Italia si svolgeva nel circuito di 10 km. Nel 1928 il pilota Emilio Materassi perse il controllo della sua auto sul rettilineo d'arrivo e piombò sulla folla radunata a bordo pista, uccidendo 20 spettatori e ferendone oltre 40. Nel 1933, durante la seconda manche del Gran Premio, il pilota Giuseppe Campari sbandò su una macchia d'olio all'ingresso della curva sud e uscì di strada, ribaltandosi nel fossato a lato della pista e morendo sul colpo. Ora Mattia vi parlerà delle modifiche.
In seguito a questi gravi incidenti furono apportate diverse modifiche al tracciato per ridurne la velocità. Una di queste è stata fatta dal conte Vincenzo Florio Junior nel 1939 ed è il circuito Florio, che combina sezioni originali dell'anello ad alta velocità e della pista stradale interrotte da varie chicane. Il circuito Florio nel 1939 gran parte del tracciato fu ricostruito. L'anello ad alta velocità fu demolito e il tracciato stradale fu modificato, spostando più avanti la curva del Viallone, che non portava più le vetture sul viale centrale del parco, ma sul nuovo rettilineo, più esteso e parallelo a quello precedente. Posto più vicino ai box, questo nuovo rettilineo, chiamato rettilineo centrale, conduceva a due nuovi tornanti, che immettevano sul rettilineo d'arrivo. In sostituzione all'originale curva sud, le cosiddette curve di Vedano o curve del Porifido, mi pare sì, per le superfici acciottolate che le caratterizzavano, poste all'altezza della vecchia sopravvalle sud, la lunghezza del circuito divenne di 6.300 metri. Nell'ambito di questi lavori fu creata anche una nuova variante che entrò a far parte del circuito Pirelli, utilizzata esclusivamente per i test di auto e pneumatici, lunga 4.600 metri, e percorsa in senso orario come il circuito primario, utilizzava il rettilineo delle tribune e il rettilineo centrale collegati dalle due curve Vedano e della curva Nord-Est, considerate unica nel nome ma disegnata con due raggi diversi all'interno dell'attuale curva grande. Come le curve di Vedano, anche le curve Nord-Est erano pavimentate in profilo, soprattutto per il suo valore di pista di prova dei materiali. Dalla fine del 1945, per oltre due anni, il circuito fu utilizzato per lo stoccaggio dei detriti bellici gestiti dalla ARAR. Nella primavera del 1948 iniziarono i lavori di riparazione dei danni causati dalla guerra. È interessante notare che le curve sud erano state pavimentate con cubetti di porfido, particolarmente pericolosi e scivolosi in caso di pioggia. Il 17 ottobre 1948 furono inaugurati il nuovo ingresso della pista e le altre strutture dell'autodromo.
Tu, Mattia, sei mai stato a vedere un Gran Premio a Monza?
Sì, sono stato a vedere il Gran Premio che c'è stato il 9 settembre del 1906. Il 9 settembre 2025 a vedere la McLaren.
Io non ho mai visto un Gran Premio, però sono andata a vedere il circuito. Tu, Carolina?
No, però mi piacerebbe tanto andare a vederlo, poi perché mio papà è molto appassionato e vorrebbe farmi vivere questa esperienza.
Anche mio papà, però ha portato mio fratello.
E
ha usato le cuffie antirumore perché è debole.
C'è un interessante fatto che si può ancora visitare parte della curva ad alta velocità che non è stata demolita.
Davvero?
Sì. Ci sono andato.
Non lo sapevo.
Divertente. Ma qual è la vostra scuderia del cuore? Per me personalmente è la McLaren. Ho anche la maglia di Oscar Piastri.
Beh, concordo con te ovviamente.
Tu? Io Ferrari tutta la vita. Poi perché mio papà è un ammiratore.
Non è gusto.
Anch'io seguo un po' le orme di mio papà, sai.
Abbiamo finito con il podcast. Saluti da Mattia,
Camilla.
Ascoltate il podcast.
Ascoltate il podcast su brianzamedia.it, suppongo, sì.
E Carolina, se mi fate parlare.
C'è anche Carolina, penso, spero.
Ma sei un po'...
Non lo so.
Ciao!
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 Ciao! Ciao.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno!
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 Oggi siamo qui, io, Tom...
Mastro
e Spada,
per raccontarvi delle squadre di calcio in Brianza.
Inizierò io, ragazzi. Mastro. Ragazzi, io vi parlerò prima di tutto del Renate, che partiamo dal livello più basso per poi salire. Il Renate è nato nel 1947 e da 15 anni in Serie C e ha rischiato un paio di volte di andare in Serie B. Io vi faccio una domanda allora, ragazzi. Secondo voi, con che squadra ha rischiato di andare in Serie B?
Bah, secondo me è il Brescia.
Secondo me è il Pavia.
E invece no, ragazzi. Contro il Como. Cioè, pensate se il Como avesse perso quella partita, il Renate che stagioni avrebbe fatto. Ma comunque, parlando di Renate, il presidente del Renate è Luigi Spreafico e Renate è di proprietà del gruppo Carer. Comunque, parlando della stagione, sta sorprendendo molto Renate perché sta arrivando tra le prime in classifica ed è quinta a 3 punti dalla seconda, che è il Lecco, che anche lei sta sorprendendo molto. Il primo in classifica è a 22 punti in più della seconda. Chi è secondo voi la prima?
Ma secondo me è l'Alcione Milano.
Secondo me il Taranto.
Invece no, è il Vicenza. Cioè, io non me l'aspettavo, anche se il Vicenza secondo me è una bella squadra.
Sì, sì, ma manco io me l'aspettavo.
Cioè, è a 22 punti dalla seconda, che è il Lecco.
22?
22.
Mai successo?
Mai.
Tanto. Infatti, il Vicenza è a 22 punti sopra il Lecco, che è seconda. Il Lecco sta sorprendendo molto perché dopo la retrocessione nessuno, cioè secondo me, nessuno l'ha più guardata. Cioè, è diventata una squadra molto sottovalutata. Secondo voi invece? Cioè,
sì, io non mi ricordavo neanche. Secondo me poteva benissimo essere per poter andare in Serie C.
La sottovalutavo tanto anch'io.
Infatti anch'io sono rimasto sorpreso quando ho visto la classifica e comunque vi faccio un indovinello. Dovete dirmi una squadra che ha giocato in Serie C, Serie B, Serie A ed è attualmente in Serie B.
Il Monza.
Bravissimo.
Ma sì, se sei tanto bravo raccontaci un po' del Monza.
Certo, subito. Allora, il Monza è stato fondato nel 1912. Dopo anni di Serie B e C, il Monza ha esordito in Serie A nel 2022. Secondo voi, in quella stagione, quanto è arrivato il Monza in classifica?
Ma verso le ultime, sedicesimo posto.
Anch'io, secondo me, verso le ultime, infatti, secondo me, quindicesimo.
Invece no, vi sbagliate, ragazzi, è arrivato al decimo posto.
Porca miseria.
Bravi.
Cavolo.
Però nella stagione 2024-2025 il Monza deluse molti spettatori, arrivando ventesimo nella classifica di Serie A.
Cavolo, non me l'aspettavo io.
Neanch'io.
Ma voi siete mai andati a vedere il Monza quando giocava in Serie A?
Io mai, però ho visitato lo stadio.
Anch'io ho visto lo stadio Brianteo, ma la partita mai.
Io invece ho visto anche la partita Monza-Sassuolo. Ha vinto 1-0 il Monza. E comunque... Nel 2025 morì Silvio Berlusconi e lo sostituì Laurent Campsi. Adesso il Monza è in Serie B ma vuole rilanciarsi in Serie A. Infatti adesso è secondo in classifica di Serie B a 69 punti. Invece il Venezia è primo con 72 punti. Allora, ok, io vi ho detto il Monza. Ma voi dovete dirmi l'unica squadra della zona della Brianza ad essere attualmente in Serie A.
Beh, il Como.
Bravo. Ora che mi hai detto il Como, sembri esperto, parlami un po' del Como.
Beh, il Como fu fondata nel 1907 e ha disputato 37 campionati di Serie B e 15 di Serie A, vincendo 3 Serie B, una Coppa Italia di Serie C.
Mica male, eh?
No, mica male, esatto.
Il proprietario del Como è l'azienda Jarum, composta dai due fratelli Artono, di cui uno, Michael, è morto 3 settimane fa. Invece il presidente è Suarso. L'allenatore è Cesc Fabregas, l'ex centrocampista di Barcellona e Chelsea.
Un fenomeno.
Incredibile. E lo stadio del Como è il Giuseppe Sinigaglia. Per lo stadio del Como Giuseppe Sinigaglia sono in progetto dei lavori per riammodernare lo stadio.
Ma perché? Perché, scusami, sono in corso dei progetti?
Il Como in questa stagione sta andando veramente molto bene in campionato e rischia di andare in Champions League. E per andare in Champions League una società deve avere alcuni criteri fondamentali, come per esempio avere una capienza importante e delle buone infrastrutture, quelle che purtroppo il Giuseppe Sinigaglia non ha. E un'altra dei criteri che serve per andare in Champions League riguarda la squadra ed è avere almeno 3 giocatori italiani, di cui 5 arrivano dalla primavera. Un altro record che detiene lo stadio del Como Giuseppe Sinigaglia è che è l'unico stadio d'Italia ad essere a pochi metri dall'acqua, infatti si trova proprio sulla sponda del lago di Como.
Sì, infatti quando guardo le partite vedo sempre che gli spalti, cioè tra un settore e un altro, c'è sempre il lago di Como. Bellissimo.
Sì, esatto. Sì. I colori del Como sono il bianco e il blu e sono una delle società più ricche d'Italia ma anche d'Europa. Infatti, secondo voi a quanto equivale il patrimonio del Como?
Secondo me è 90 milioni.
Ma visto che è uno tra le più ricche comunque d'Italia, resterei alto, quindi intorno ai 110 milioni.
No, sbagliato, siete molto bassi, sono 43,8 miliardi di dollari.
Addirittura?
Porca miseria, non me l'aspettavo questo.
Il patrimonio del Como è così alto grazie all'azienda Jarum e al presidente Suarso, che sono due uomini molto ricchi di origine indonesiana che hanno puntato sul Como all'inizio di 2 anni fa, della stagione di 2 anni fa.
Proprio alto il patrimonio comunque.
Sì, il Como ha avuto anche 2 crack finanziari nel 2005 e nel 2017, retrocedendo in tutte le 2 stagioni in Serie C e ripartendo sempre ogni anno. Tra i giocatori più importanti c'è il capitano Lucas D'Acugna, Nico Paz, Baturina, Duvicas, Ramon, Perrone, Morata e Butez. Il Como si trova attualmente a meno 2 punti dalla UEFA Champions League.
Tra l'altro, per gli amanti del fantacalcio, adesso Duvicas sta facendo tanti gol, no?
Cioè, sì. È il capocannoniere del Como, subito davanti a Nico Paz che ha un gol in meno.
Perché Duvicas ne dovrebbe avere 11, no?
Ne ha 11, invece Nico Paz ne ha uno in meno, quindi 10.
Cavolo. Ve la ricordate la punizione che ha fatto Nico Paz contro il Genoa? Mamma mia.
Bellissima.
Quel meme, dai. Nico Paz.
Bellissima.
Bella, sì, bella. Bene, allora noi vi ringraziamo e vi aspettiamo una prossima puntata.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Ciao a tutti ragazzi e ragazze, signori e signori, io sono Ludovica e qui davanti a me c'è la mia compagna Allegra. Oggi vi parlerò del Duomo di Monza, mentre Allegra vi parlerà della regina Teodolinda e della sua storia.
Buongiorno a tutti. Ma Ludo, raccontami un po' del Duomo di Monza, quando è stato creato?
Allora, il Duomo con la sua piazza è stato il centro della vita religiosa e politica di Monza. Fu dedicato a San Giovanni Battista e venne costruito in un luogo specifico, perché la regina Teodolinda fece un sogno dove le venne indicato di costruire la basilica proprio in quel luogo da una colomba. Nacque come cappella palatina e venne ricostruita in due fasi.
Scommetto che molti di voi non sapevano questa cosa. Ma Ludo, io voglio sapere come è fatto il Duomo, sia internamente che esternamente, perché devo dire che sono molto curiosa. Ci puoi spiegare quali sono le sue caratteristiche?
Sì, certo, sono qui per questo. Allora, iniziamo dalla parte esterna e poi andiamo alla parte interna. Allora, la parte esterna è caratterizzata da... la prima caratteristica è la facciata gotica, che ha un aspetto bicolore di marmi bianchi e neri. Poi c'è il rosone di Matteo Campione, che è un rosone incorniciato da formelle traforate, con mascheroni, stelle e fiori. Poi la terza caratteristica è la statua di San Giovanni Battista, che si trova al di sotto del rosone di Matteo Campione. La penultima caratteristica sono bifore e trifore, che contengono i busti della regina Teodolinda e di suo marito Agilulfo. L'ultima caratteristica sono gli archetti pensili, contribuiscono ad abbellire la facciata. La parte esterna del Duomo non definisce solamente l'aspetto del Duomo, quindi l'estetica, ma anche il simbolo della comunità monzese.
E quelle interne?
Allora, le caratteristiche interne sono caratterizzate da pilastri decorati, ricchi affreschi e da un tesoro. Sapete cos'è questo tesoro? Allora, ve lo spiegherò io. Allora, il tesoro è una corona ferrea, chiamata così, dove all'interno c'è un chiodo che viene utilizzato per la crocifissione di Cristo, quindi è molto importante. Viene utilizzata anche per l'incoronazione dell'imperatore e di vari imperatori, anche di vari sovrani, ma anche della regina Teodolinda, di cui ora ci parlerà Allegra. Allora, parlaci un po' della regina Teodolinda, di come è nata ed è morta.
Allora, la regina Teodolinda nacque a Ratisbona, in Germania, nel 570 e morì a Monza nel 627. È stata la regina dei Longobardi e d'Italia dal 589 al 616. La regina Teodolinda era figlia del duca dei Bavari, quindi era una principessa di stirpe reale. Per suggellare l'alleanza tra Bavari e Longobardi, venne data in sposa ad Autari, re dei Longobardi. Quando Autari morì, forse per avvelenamento, dopo solo un anno di nozze, Teodolinda si risposò con Agilulfo, duca di Torino, da cui ebbe un figlio, Adaloaldo, futuro re longobardo e primo ad essere battezzato nella fede cattolica. Teodolinda, infatti, essendo cattolica, rappresentò il primo stabile collegamento tra i Longobardi ariani e la Chiesa Cattolica di Roma, grazie ai suoi buoni rapporti con Papa Gregorio I. L'opera di conversione al cattolicesimo del proprio popolo fu da lei fortemente sostenuta.
Ma visto che era molto fedele al cristianesimo, era anche una bella donna, simpatica, determinata, intelligente, era amata dal suo popolo, lei amava il suo popolo?
Certo, era una donna bella ed intelligente e fu molto amata dal suo popolo, che durante il suo regno e quello di Agilulfo poté godere di anni prosperi e fruttuosi. La regina Teodolinda fu una grande mecenate. Fece erigere a Monza, città da lei resa capitale estiva del regno longobardo, una ricca basilica dedicata a San Giovanni Battista,
a cui donò numerosi oggetti d'arte e molte reliquie, il Palazzo Reale e molti altri edifici religiosi. Dopo la morte di Agilulfo, nel 616, Teodolinda fu reggente per il figlio Adaloaldo fino alla sua maggiore età, ma quando questi venne deposto da una congiura di corte dopo 10 anni di regno, si ritrovò a vita privata e dopo poco morì.
La regina fu sepolta nel Duomo di Monza. La sua figura diventa mitica, fu amatissima e divenne il fulcro di numerose leggende e storico popolari.
La sua fama raggiunse l'apice nel XV secolo, quando gli zavattari furono chiamati a realizzare nel Duomo di Monza la celebre serie di affreschi con le storie della regina Teodolinda, ciclo pittorico che costituisce il più ampio esempio italiano di gotico internazionale.
Per maggiori informazioni andate sul sito duomodimonza.it per trovare varie informazioni per visitare il Duomo di Monza. Ve lo consigliamo molto perché sarebbe un'esperienza indimenticabile sicuramente e anche secondo noi rappresenta l'eleganza e la raffinatezza con molti rilievi e secondo noi è molto bello.
Speriamo che il nostro podcast vi sia piaciuto e buona giornata a tutti.
Ciao!
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Ciao a tutti, benvenuti al podcast Brianza Media su 3 cibi tradizionali della Brianza. Io sono Emma e loro sono Arianna e Matilda.
Ciao.
Ciao.
Allora, oggi vi presenterò la zuppa pomogia. Allora, deriva dal dialetto brianzolo, che significa pane bagnato. Questo definisce subito la natura del piatto. Infatti, la storia di questa zuppa è particolare. È nata dai cittadini che hanno avuto la necessità di trasformare gli ingredienti poveri in un piatto completo. Era infatti il comfort food per i contadini che lavoravano duro negli inverni freddi. Oggi il pomogia è un presidio culturale, non è più un cibo per sopravvivere, ma una specialità ricercata molto nelle trattorie storiche di Monza e di Brianza.
Oggi vi racconterò il risotto brianzolo. Il risotto brianzolo è il piatto tipico della città di Monza e della Brianza. La sua caratteristica principale è che lo distingue da quello milanese che ha l'aggiunta della Luganega di Monza, una salsiccia locale e sottile. La sua tradizione popolare lega questo piatto alla figura della strega giubiana, che si narra che una madre preparò un risotto irresistibile con lo zafferano e salsiccia per distrarre la strega che voleva mangiare i bambini del villaggio. La strega, dalla golosità, non si accorse che il sole stava per sorgere e svanì.
Io vi racconterò la storia della rosticciata brianzola. La rosticciata brianzola è uno dei piatti più rappresentativi della cucina contadina della Brianza, territorio compreso tra le province di Monza, Como e Lecco, nella regione Lombardia. La sua storia affonda le radici tra il XVII e il XIX secolo, quando la popolazione locale viveva prevalentemente di agricoltura e allevamento. Il nome rosticciata deriva dal verbo dialettale rosti, che significa arrostire. In origine il piatto veniva preparato con carne di maiale o di manzo, tagliata a piccoli pezzi e cotta lentamente in padella insieme a cipolle abbondanti e burro. Ingredienti semplici ma sostanziosi. La lunga cottura permetteva di ottenere una pietanza nutriente ideale per affrontare il lavoro dei campi e le rigide stagioni invernali. Un aspetto curioso della tradizione è che la rosticciata veniva spesso servita durante momenti conviviali, come le feste di paese o dopo la macellazione del maiale, evento importante per l'economia familiare. Matilda, vuoi dirci qualcosa di più?
Ora che avete scoperto la storia delle nostre pietanze, potete andare a raccontarla ai vostri familiari per farcene sapere ancora di più a loro. Emma?
Hai ragione, ci farebbe molto piacere far ascoltare la nostra voce a persone appassionate delle tradizioni e dei cibi tradizionali della Brianza.
Hai veramente ragione, Emma. Questo metodo è molto bello per imparare cose nuove su luoghi diversi, su dove abiti.
Ora vi dobbiamo lasciare. Spero vi sia piaciuto e grazie per l'ascolto.
Ciao, alla prossima.
Alla prossima.
Brianza Podcast. La radio degli studenti.